Allora, parlare di mito classico è qualcosa di veramente molto complesso perché i miti si collegano e si riuniscono tra di loro. Io ho scelto quattro tipologie di nozze differenti tra di loro perché sono diverse le relazioni personali tra i protagonisti. Però farò prima una breve introduzione sull'organizzazione dei matrimoni nell'antica Grecia, tenendo presente che questa organizzazione non riguardava assolutamente gli sposi e men che meno la sposa, ma era esclusivamente un problema di famiglie, un problema di famiglie legati da interessi economici, sociali e soprattutto dall'interesse della dote. Il matrimonio si articolava in tre momenti fondamentali: la promessa, le nozze vere e proprie e l'accompagnamento della sposa nella casa dello sposo. La promessa veniva fatta anche molto tempo prima, anche anni prima, quando il padre della sposa cercava il marito per la figlia. Qualora non fosse riuscito a trovare una persona adeguata, c'erano, diciamo, i procacciatori di matrimoni, anche se questa scelta non, di solito non piaceva tanto ai genitori. I promessi sposi avevano di solito questa età, dai 14 ai 16 anni la sposa e 30 anni lo sposo. La promessa di matrimonio poteva anche essere, diciamo, non essere accettata col passare del tempo, ma tuttavia non rispettare la promessa veniva giudicato come un affronto verso gli dèi, un affronto che sarebbe stato punito. Per questo rarissimamente veniva disdetta una promessa. E questa era la prima fase. Sull'età dei giovani, dai 30 il maschio e la donna dai 14 ai 16 anni, faccio questa parentesi che riguarda la durata della vita in quell'epoca. Allora, la vita dell'uomo era di 45 anni e la donna di 35. Allora ci domandiamo come mai fosse più breve la vita della donna, considerando che gli uomini erano quasi sempre in combattimento, in battaglia. Questo perché tantissime donne morivano di parto. Ecco perché il matrimonio per la donna veniva fatto quando la donna era molto giovane. Questa quindi promessa è un elemento essenziale di accordo tra le famiglie ed è la prima parte del matrimonio. Il matrimonio vero e proprio, il gamos, occupava almeno 3 giorni di festeggiamenti. Il matrimonio avveniva nel paese, nel giorno, più che il giorno, scusate, nel mese di Gamelione. Questo termine deriva chiaramente dal termine gamos, che vuol dire nozze, e il mese di Gamelione era il settimo mese dell'anno e andava all'incirca tra metà gennaio e la prima settimana di febbraio. Tenete presente che ogni città aveva il proprio calendario. Il calendario di Atene divideva l'anno in 12 mesi ed erano mesi lunari, per cui ogni 2 anni veniva aggiunto un altro mese. Allora, il mese di Gamelione quindi era un mese invernale, il mese in cui avvennero le nozze tra Zeus ed Era. E quindi era il mese che veniva anche scelto dalle famiglie per celebrare il matrimonio. Un'abluzione nelle fontane sacre, nell'acqua di queste fonti sacre che potevano essere vicino a casa loro. Poi la donna velata e il giovane venivano accompagnati al banchetto. Banchetto uomini e donne che però non mangiavano insieme, ma mangiavano rigidamente separati. E uno degli elementi costitutivi dell'alimentazione dell'epoca nel momento del banchetto erano focacce di sesamo. Dopo il banchetto, l'ultima fase, la terza fase, era l'accompagnamento della sposa alla casa dello sposo. L'accompagnamento veniva fatto attraverso i partecipanti del banchetto nuziale, che cantavano in coro dei canti chiamati Imenei, che sono canti tipici nuziali. Poi la sposa giungeva a casa dello sposo, veniva ricevuta dai suoceri che le offrivano degli elementi simbolo di fertilità e di fecondità: datteri, miele e mela cotogna. E così la sposa concludeva e lo sposo concludevano la loro giornata. Purtroppo devo dire che il ruolo della donna nell'antica Grecia era un ruolo estremamente marginale, anche dopo che la donna si era sposata, quindi la donna restava quasi sempre reclusa nel gineceo. Se il marito invitava degli amici, non poteva partecipare a questi banchetti e quindi mangiava racchiusa nel gineceo, e quando aveva necessità di uscire, usciva solo per determinati motivi, cioè per cerimonie religiose o per cerimonie funerarie. Se aveva necessità di comprarsi abbigliamento dei canzari, chiaramente usciva, ma accompagnata da qualcuno. Il marito poteva divertirsi, portare a casa chi voleva, poteva chiedere facilmente il divorzio, la donna poteva chiedere il divorzio solamente se veniva picchiata dal marito, oltraggiata dal marito, e quindi veniva accompagnata dal padre o da un fratello davanti all'arconte e avveniva il divorzio. Con il divorzio la donna recuperava tutta la sua dote, e questo fatto la rendeva disponibile eventualmente per un altro matrimonio. Quindi il matrimonio non cambiava assolutamente la situazione sociale della donna e l'organizzazione poi della famiglia. Allora, cominciamo adesso con le nozze reali di Zeus ed Era e vediamo le immagini che ci propone la Chiara e che ha scelto.
Sì, arrivo, scusate, eccole qua. Ecco, Marina, se vuoi commentare tu. Vedete?
Allora, possiamo partire da questa immagine molto significativa, da questa scultura, per parlare di queste nozze reali, cominciando a distinguere due personaggi, Zeus ed Era. Qui siamo nell'Olimpo e gli dei olimpici sono gli dei di seconda generazione, perché gli dei di prima generazione nascono con il caos. Il caos è una divinità che unisce in sé tutti gli elementi della natura, la luce, il buio, l'oceano, le montagne, i prati e il mare, in modo indistinto. E dal caos nascono anche altre divinità, divinità oscure, capricciose come il fato, le erinni e così via. Le prime divinità, sempre preolimpiche, sono quelle che noi conosciamo, Gea e Urano. Gea è la terra e Urano è invece il cielo stellato. Dall'unione tra Urano e Gea nascono molti figli, tra cui Crono, ma Gea non vuole più avere rapporti con Urano, il quale, come tutti i re che troviamo nella storia greca, hanno paura di essere spodestati. E quindi Crono, l'ultimo figlio, e virerà il padre Urano. E Crono è il padre di Zeus, quindi Zeus è il primo dio dell'Olimpo. Allora, noi sappiamo che Zeus, con la sua metis, cioè con la sua intelligenza organizzatrice, dovette riorganizzare questo mondo. In fondo il caos corrisponde un po' al nostro Big Bang. E suddividere tutte queste realtà che una volta erano mescolate assieme e assegnare ad ogni divinità il proprio ruolo. Ad Ares la guerra, ad Afrodite la bellezza, ad Atena la sapienza e così via. Ma chi era Giunone? Giunone era un po' un gioco di parole, la sorella di Zeus, giovane e bella, viveva nell'isola di Eubea, custodita da una nutrice perché era giovanissima. E un giorno si sperde nel bosco, innevato, e trova questo uccellino intirizzito, un cuculo, e se lo mette nel seno per proteggerlo. E da questo uccellino poi nasce la figura di Zeus, che si innamora della sorella e la sposa. Allora, c'è da fare una breve osservazione sull'incesto, perché l'incesto veniva considerato non certamente come lo consideriamo noi, che è un tabù, perché divenne un tabù quando nacquero le prime organizzazioni sociali. Non possiamo dire quando nacquero esattamente, però noi sappiamo che intorno al 430, quando Sofocle scrisse l'Edipo Re, quando Edipo, senza sapere, uccide il padre e sposa la madre, una grossa pestilenza colpì Tebe. E quindi vuol dire che già si sapeva che l'incesto era una grossa colpa. Questo non avveniva, e quindi non avveniva nel mito dell'antica Grecia, come non avvenne negli antichi egizi, nei faraoni. Allora, Zeus ed Era si sposano, nozze regali a cui partecipano tutti gli dei nell'Olimpo, e tra i regali che Zeus dà ad Era c'è il giardino delle Esperidi. Non sappiamo esattamente cosa sia il giardino delle Esperidi. Nell'antichità era collocato nell'oceano. Poi, man mano accrescevano le conoscenze del mondo allora conosciuto, viene affiancato alla catena montuosa dell'Atlante, che è una catena di 2500 chilometri che percorre Marocco, Algeria e Tunisia. Il giardino delle Esperidi era così chiamato per queste figure giovanili di fanciulle Esperide, che proteggevano un albero che dava dei frutti d'oro, delle mele d'oro, che permettevano l'immortalità. Allora, il loro matrimonio all'inizio fu felice, ma poi definiamo Zeus come una divinità compulsiva sul piano sessuale, nel senso che l'elemento che lo contraddistingueva era proprio l'attrazione fatale. Verso chi? Verso uomini e donne, giovani e meno giovani, minute e un po' più grosse, bionde, more e brune. E ricordiamo, tra i giovinetti che assunse, scelse un pastorello, Ganimede, che fece diventare coppiero degli dèi. E quindi poi lui sceglieva anche tra divinità e mortali, mortali e immortali, e per le sue scelte spesso si tramutava in altri esseri, che possono essere il toro, l'aquila, una pioggia d'oro. Ma allora chi è Zeus? È un playboy, un maschio alfa? No, diciamo che Zeus è uno stupratore, perché queste sue vicende amorose iniziano proprio con uno stupro. E questo ci segnala allora qualcosa dell'epoca di quel tempo, cioè che lo stupro fosse un evento frequente. Parliamo di un episodio, di una conquista o di uno stupro fatto da Zeus perché ci riguarda. La conquista di Europa. Allora, Europa era figlia di un re, sono tutti figli di un re della Fenicia, e Zeus era innamorato di lei vedendola con delle ancelle che coglieva dei fiori e si trovava su una spiaggia. Allora, non volendo farsi riconoscere, chiede ad Hermes di portare sulla spiaggia la mandria di buoi del re. E lui si trasforma in un toro bianco, mansueto, e si mette vicino alla fanciulla di nome Europa. La fanciulla non ha nessun sospetto, sale sul toro e il toro la porta via e poi si trasformerà in Zeus. Il toro la porta a Creta, nell'isola di Cnosso. Cioè a Cnosso nell'isola di Creta, avranno 3 figli e il primo sarà Minosse. Poi Europa sposerà un mortale e Zeus ritornerà poi sull'Olimpo. Questo è un fatto molto importante perché ci segnala come i movimenti migratori passano dall'Oriente a Occidente. E come il rapporto tra Oriente e Occidente fosse frequentissimo nell'antica Grecia, perché l'antica Grecia era una zona montuosa, ricca di isole e quindi mancava di molte cose, sia a livello alimentare, sia a livello di capi di bestiario, eccetera. E quindi con le navi toccava i vari porti per rifornirsi di cibi ed altro. Questa frequentazione continua tra Oriente e Occidente è ciò che ha creato la cultura greca, che è alla base poi della nostra cultura occidentale e che spiega poi la guerra di Troia, perché Troia nell'Ellesponto, oggi stretto degli Dardanelli, era in una posizione strategica per questo continuo movimento. Quindi Europa darà il nome al nostro continente, ma il rapimento di Europa ci segnala anche un altro aspetto di questi continui rapimenti. Lo storico greco Erodoto ci dice che questi rapimenti favorivano i matrimoni forzati. Quindi, ancor prima del ratto delle Sabine, troviamo questo tema del matrimonio forzato e dei rapimenti già nei miti dell'antica Grecia. Allora, Giunone, era una figura proprio giunonica, quindi molto alta, molto maestosa, come la troviamo nelle statue. E a differenza di Zeus, proprio perché simboleggiava il matrimonio, lei non si poteva permettere delle avventure, ma quando voleva riconquistare il marito si faceva dare da Afrodite una cintura, la cintura di Afrodite, che rinfrescava l'innamoramento di Zeus. Di lei le prime notizie chiaramente le abbiamo da Omero. In fondo le notizie che abbiamo su tutti gli dei provengono dall'Iliade e dall'Odissea, e Omero la descrive come boopide, cioè come colei che aveva gli occhi bovini, quindi occhi grandi e occhi sporgenti. Il rapporto tra Zeus e la moglie è un rapporto di litigi e di riappacificazioni. E i litigi per gli antichi greci, soprattutto per le popolazioni nomade, spiegavano eventi del cielo che erano per loro inspiegabili, quindi tuoni, fulmini, nubifragi e così via. la loro vicenda però durò per sempre, perché Zeus si riappacificava con la moglie, ma poi aveva avventure, e invece Giunone era la dea che proteggeva i matrimoni e i parti. Questo per quanto riguarda le nozze reali. Chiara, tu devi aggiungere qualcosa? No, di foto?
No, se... allora no, no, io ho messo i templi, li ho messi nella chat. Ho preso due immagini del tempio appunto di Zeus e quello di Era.
Allora, va bene, allora adesso vediamo il triangolo amoroso tra Afrodite, Efesto ed Ares.
Allora, vedete tutti questo? Vedete? Vedi Marina?
Io l'ho visto, velocemente si è visto il video.
Adesso mi riconnetto, scusa. Eccolo qua. Ecco. Quindi vedete Efesto.
Efesto, Afrodite.
Afrodite e Ares. Poi passo alla seconda immagine. È quella del tempio qua di Efesto nell'Agorà d'Atene. Bellissimo, anzi forse quello meglio conservato, ed è veramente una passeggiata meravigliosa. Poi ho preso quello di Segesta di Afrodite Urania, che anche questo è molto molto ben conservato. E poi come altro tempio ho preso Marte nel Foro Romano, perché Ares si sa che è un pochino più belligerante, Marte invece ha un'accezione un po' forse leggermente più così valorosa, meno tremenda. Ok, poi ve le mando in chat.
Va bene. Allora, ci sono due dee che sono nate per partogenesi. Afrodite e Atena. Atena poi sapete che è nata dalla testa di Zeus. Allora, Afrodite si conosce come la dea dell'amore e della bellezza, e comunque la nascita di Venere è famosa per il quadro del Botticelli. Ci sono però due aspetti fondamentali quando ci si occupa di Afrodite. Uno è l'aspetto che conosciamo noi, Afrodite come dea dell'amore, e l'altro è l'aspetto di Afrodite come tessitrice dell'inganno. Ma comunque l'immagine forte di Afrodite che nasce dalla spuma del mare nasconde in realtà il fatto che Afrodite è nata da un delitto, comunque da un gesto delittuoso. Quando Crono, il padre di Zeus, su richiesta della madre Gea, ha evirato il padre Urano, e dal sangue, dai membri d'Urano gettati in mare, da questa spuma, da questo sangue, nasce la figura di Afrodite. Afrodite nasce già con delle caratteristiche ben precise fisicamente, mentre gli altri divinità erano un po' abbozzati. Afrodite si presenta già come una fanciulla bellissima, affascinante, dea quindi dell'amore e della seduzione. Ma bisogna pensare che l'amore e la seduzione non è solo un fenomeno di innamoramento, ma è anche un fenomeno che utilizza Afrodite per creare degli amori impossibili o rovinosi che distruggono le coppie e che provocano anche le guerre. Poi adesso ne parliamo, la guerra di Troia. Afrodite nasce a Cipro e di lei sono stati costruiti diversi templi in diverse isole. E seguendo la storia dei templi di Afrodite, noi vediamo un attimo anche la storia geografica della Grecia e conosciamo tutte le sue isole. Ma noi ci domandiamo cosa fa Afrodite durante il giorno? Ma Afrodite durante il giorno cerca di farsi bella con le sue ancelle, si sparge di unguento, si fa pettinare, si fa adorare nei vari templi a lei dedicati. E in questo modo la sua bellezza viene conosciuta da tutti intendo immortali e mortali. Ma come faceva a conquistare, per esempio, un mortale? Allora facciamo l'esempio di Anchise. Si era innamorata di Anchise. Allora anche le dee hanno bisogno di farsi belle. Quindi si fa pettinare in un certo modo, ha con sé la cintura che contiene il desiderio, la seduzione, la sessualità, cintura che aveva una volta prestato a Dera, si fa profumare e va ad Anchise e dalla loro unione nascerà poi il famoso Enea. Allora noi ci domandiamo come mai Afrodite avesse sposato una divinità così brutta come Efesto. Ma allora vediamo la storia di Efesto, perché Efesto è uno dei figli di Zeus e di Era, che nasce bruttissimo, claudicante, e quindi la madre lo scaglia giù dall'Olimpo e finisce in mare, e qui viene raccolto da Teti, dalla ninfa Teti. E già all'età di 9 anni aveva questa abilità per costruire gli oggetti e comincia a costruire anche dei gioielli per le divinità dell'Olimpo. Quindi la madre decide di riprenderlo con sé, però in un diverbio tra il padre Zeus e Efesto, Zeus si arrabbia e scaglia giù dall'Olimpo il figlio, che si rompe le gambe e diventa quindi del tutto claudicante, che deve appoggiarsi un bastone. Allora scusate, Efesto decide di vendicarsi e si vuole vendicare sulla madre. Costruisce un trono stupendo, un trono d'oro, e lo invia come dono sull'Olimpo alla madre. Una volta che Era si siede su questo trono d'oro, dei fili invisibili la intrappolano e lei non riesce più a liberarsi e non riescono neanche ad aiutarla gli altri dei. Gli altri dei si rivolgono allora a Efesto, che si dice disposto a liberare Era da questi fili invisibili se potrà sposare la più bella degli dei. E quindi ci sarà questo matrimonio tra Afrodite ed Efesto. Il matrimonio durerà sempre, un matrimonio, diciamo, non certo desiderato da Afrodite, per cui comunque Afrodite, come dea dell'amore, avrà moltissimi amori mortali, con i mortali e con gli dèi. Ma l'amore che l'ha resa più famosa, o meglio, il tradimento che l'ha resa più famosa, è il tradimento con Ares. Peraltro, il dipinto che avete visto è un dipinto che fa riferimento a un episodio famoso nel mito. Allora, Ares andava sempre a trovare Afrodite. E Afrodite ne era molto lusingata. E in quella rappresentazione pittorica vedete che Ares si presenta con l'elmo d'oro e una corazza d'oro, e questo lusinga molto Afrodite. Ma Efesto non era contento di questo legame, perché il rapporto era veramente troppo frequente. Allora decide di costruire una rete invisibile, e in questo dipinto c'è questa rete dietro i due amanti, per cui quando Ares giunge da Afrodite, questa rete intrappola i due amanti. E questa scena poi è seguita da tutti gli altri dei dell'Olimpo, che ridono e che poi comunque, colti dalla bellezza di Afrodite, decidono di liberarli. Ma io ho parlato anche di Afrodite come dea dell'inganno, perché quando ci furono sull'Olimpo le nozze di Tete e Peleo, Peleo era uno degli Argonauti, non un eroe famoso, ma un oracolo aveva detto che il figlio di Teti, che poi sarà Achille, avrebbe detronizzato il padre, allora si accontenta di Peleo. In queste nozze famose partecipa Eris, la dea della discordia. La dea della discordia getta un pomo per terra da segnare alla più bella. Allora Zeus decide di rivolgersi per la scelta a un altro playboy dell'epoca, cioè a Paride. E Paride viene chiamato per consegnare questo pomo d'oro alla più bella tra Giunone, Atena e Afrodite. Allora Paride naturalmente è colpito dalla bellezza di Afrodite, lo dà ad Afrodite e Afrodite gli chiede cosa vuole in cambio. E lui vuole in cambio la più bella donna che ci sia sulla terra. E così Afrodite gli consegna Elena. Fa in modo che Elena si innamori di lui e dà inizio in questo modo alla guerra di Troia. Ecco perché alcuni amori creati da Afrodite costituiscono non solo un inganno, ma costituiscono anche le tragedie. Questo spiega perché poi Giunone cercò sempre di vendicarsi stando dalla parte dei greci. E questo è il famoso triangolo amoroso. Ora passiamo a un'altra vicenda, quella tragica di un amore malato tra Giasone e Medea.
Sì, vado con le immagini. Direi molto bravo su queste cose qua. Se... ecco, ecco qua dal museo Alpes, Medea appunto sulla destra con i serpenti e Giasone col vello d'oro. Dopo comunque non vedi? Vedete?
Io non lo vedo, non so se mettere vista, ma non vorrei che scompaia tutto.
Voi vedete?
No, Chiara, io non vedo.
Non vedi? Ecco, allora aspetta, condividi, ditemi se adesso vedete. Vedete?
Sì. Ah sì, adesso ecco. Vediamo. Io vedo un bassorilievo.
Bassorilievo dell'Altems con Medea sulla destra, con i serpenti e Giasone col vello d'oro. Ho preso questa immagine poi ho preso quest'altra da Pompei, Medea con i figli. Che mi sembra appunto
bella. Sì.
Poi dopo nel video vedrete tante immagini. Adesso io solo per connotare un po' e anticipare la conversazione. Vai Marina, interrompo la condivisione.
Allora, Giasone era figlia di un re, morto il padre, il trono viene preso dal fratello del padre. Allora lo zio gli promette il trono se riuscirà ad avere il vello d'oro che ricopriva un ariete e che sembrava curasse le ferite. Per cui Giasone, con una nave Argo e con degli eroi argonauti, va verso la Colchide, che oggi è la regione vicino al Mar Nero e più o meno coincide con l'odierna Georgia. Ma che eroe è Giasone? Perché noi siamo abituati a pensare agli eroi omerici. Gli eroi omerici però erano descritti da pochi tratti, non so, il pie veloce Achille piuttosto che l'astuto Ulisse, o le divinità, per esempio la Glaucopide Atena. Questo avveniva perché i poemi omerici inizialmente erano destinati alla recitazione e quindi non c'era tempo per sondare la psicologia degli eroi o per dare delle descrizioni. La storia di Giasone e Medea ci viene raccontata da Apollonio Rodio nel III secolo a.C. È una storia remota, ma quando dico remota intendo non remota per noi, ma remota persino per gli antichi greci. E questo spiega la visione contrastante tra l'Occidente, che ha un minimo di civilizzazione, e l'Oriente, rappresentato dall'Asia Minore e da Medea, un Oriente ancora selvaggio e sconosciuto. Ma fermiamoci sull'eroe Giasone. Mentre gli eroi medici omerici sono sicuri di sé, appoggiati dagli dèi che intervengono nelle loro vicende, che perseguono la gloria e dimostrano la loro arete, la loro virtù, la loro forza, così non è Giasone. Giasone ci si presenta nella narrazione che ne dà Apollonio Rodio come un eroe insicuro di sé, sfiduciato, perché il personaggio forte è il personaggio di Medea. Quando arriva nella Colchide per prendere il vello d'oro da solo, ma anche con gli eroi che lo seguono, sarebbe stato veramente impossibile, perché il vello d'oro era protetto, custodito da un drago. E così Afrodite, anche lei interviene con un inganno, fa innamorare follemente Medea di Giasone, e Medea decide di aiutarlo e lo aiuta a conquistare il vello d'oro. Ma Medea rappresenta l'Oriente, l'Oriente selvaggio, ancora legato alla magia, e la figura di Medea così potente comunque è la figura creata di nuovo da Apollonio Rodio, così potente da essere messa vicino a un'altra famosa figura di maga, Circe. Quindi Circe e Medea sono le maghe per eccellenza della storia della Grecia antica. Medea era figlia di un re ed era esperta in veleni, in erbe velenose e in magia. E quindi lei è una figura selvaggia, è una figura potente che vuol decidere, diversamente da come vivevano le donne dell'antica Grecia, che vuol decidere il suo destino. E quindi aiuta Giasone a impadronirsi del vello d'oro. Poi, per non essere seguita dal padre, uccide il fratello Absirto, e il padre raccoglie i pezzi del fratello e quindi non riesce a inseguire Medea. Allora Medea e Giasone vivono tranquilli per un po' di anni, ma Medea è sempre follemente innamorata di Giasone, ma dopo un po' di anni Giasone si stanca e conosce a Corinto la figlia del re di Corinto, Glauce, e quindi decide di separarsi, di divorziare da Medea e di sposarsi con questa ragazza molto più giovane. Allora Medea finge di accettare questo nuovo matrimonio e dà in regalo un velo, non so se fosse un velo, una tunica per la sposa. La sposa indossa questo velo, questa tunica, prima lei e poi il padre, e verranno bruciati da questo veleno potente creato da Medea. Quindi Medea resterà sempre estranea nei posti dove va, prima Atene con Giasone, adesso a Corinto si deve poi allontanare. La vendetta le basta? No, la vendetta non basta. Lei, nella raffigurazione che ne dà Euripide nella omonima tragedia, lei è consapevole di quello che compie, ma la sua volontà non riesce a frenare il suo istinto. Allora decide di fare un gesto punitivo al massimo per Giasone. Uccide i figli avuti da Giasone, in modo che Giasone non avesse nessuna discendenza. E ancora una volta, come è stato tra Zeus e Europa, così anche questa volta nel rapporto tra Giasone e Medea notiamo proprio l'idea che i greci, anche se anche loro molto primitivi, l'idea che i greci avevano di queste popolazioni al di là del mare Egeo erano quelle che loro chiamavano popolazioni barbare e quindi selvaggi, non civilizzati, capaci di usare il veleno e capaci di usare le magie. E quindi è un amore malato che parte dal tradimento di Giasone per sconfinare poi nella follia di Medea. Non sappiamo che fine faccia Medea. Tra le varie proposte fatte dagli storici e dai letterati dell'epoca, forse viene assunta poi in cielo. Quindi questo comunque è stato uno degli amori più tragici della narrativa antica. Passiamo all'ultima rappresentazione, famosa per l'enorme produzione artistica che l'ha accompagnata, l'innamoramento e l'amore tra Eros e Psiche.
Vado con la condivisione dello schermo.
Sì.
Sì, scusate che qua, aspetta perché questo lo devo mettere su, se no non trovo più, ecco. Bene, qua ho preso l'immagine famosissima del Canova, Marina, perché vabbè, questa ce ne sono tantissime di amore sì, che poi
questa
vedrete
del
un
Canova
po'
era
sì, nel
più
video.
Famoso.
E poi, al posto che proporre un'altra immagine, ho estrapolato il testo dalle Metamorfosi che vi mando nella chat. Se qualcuno non ha tempo a scaricarlo, me lo chieda, io lo invierò. Poi dopo vediamo invece nel video tutti questi dei e mortali insieme. Ok, a te la parola.
Allora, la vicenda di amore e psiche è una vicenda famosissima. È una favola inserita in un testo, La Metamorfosi, scritto da Apuleio, uno scrittore africano nato nei pressi di Algeri nel secondo secolo d.C. La favola viene inserita, dunque i libri sono 11 di questo testo La Metamorfosi, viene inserita alla fine del quarto libro, tutto il quinto e una parte del sesto. E le vicende narrate ricordano poi alcune favole che si svilupperanno nel Medioevo. Allora anche qui ci troviamo in un palazzo reale. Il re ha tre figlie, due belle e una bellissima, la terza che si chiama Psiche. Allora, le due figlie belle si sposano, ma Psiche, anche se ammirata da tutti gli uomini, anche se gli uomini la chiamavano Venere, anche se avevano costruito dei templi per lei, non osavano sposarla, avevano paura della sua bellezza. E oltretutto Venere era gelosissima di questo suo fascino. Allora il padre, il re, decide di consultare un oracolo. L'oracolo invita a esporre la figlia in cima di una montagna dove c'è un drago. Allora, anche se con enorme dolore, questo avviene. Quando è in cima della montagna, Psiche viene trasportata dal vento in un palazzo ed è il palazzo di Eros o Cupido, il figlio di Afrodite. Allora, anche qui vediamo l'intervento di Afrodite, gelosissima di Psiche. Allora, Afrodite chiede al figlio Eros, con le sue frecce, di far innamorare Psiche dell'uomo più brutto che c'è sulla terra. Allora, Eros, pur con l'intenzione di accontentare la madre, quando vede poi la ragazza e sta per scoccare poi una freccia per cercare la persona più brutta, fa un errore e la freccia cade sul proprio piede. E quindi Eros si innamora perdutamente della ragazza. La ragazza si trova in questo palazzo da sola, non conosce lo sposo perché lo sposo, forse chiamare sposo un po' presto perché si sposeranno più tardi sull'Olimpo, non conosce Eros, Eros fa vedere solo di notte perché non vuole fare arrabbiare la madre Afrodite. E quindi è un amore molto intenso, ma a un certo punto Psiche si sente sola, perché di giorno è completamente sola. E Eros aveva detto che non poteva assolutamente essere visto, che questo non era possibile perché li avrebbe separati per sempre. Allora comunque lei chiede ad Eros il permesso di avere le sorelle a palazzo, e questo mi ricorda molto la favola di Cenerentola con le sorelle cattive, le sorelle un po' gelose di questo sposo sconosciuto, per cui convincono la ragazza, la sorella, a portare con sé una lampada ad olio per poter vedere in viso il suo innamorato. Allora, la ragazza viene definita dallo scrittore Apulei una ragazza simplex et curiosa, cioè una ragazza ingenua e curiosa. E la curiosità è un elemento che poi la contraddistingue. Quindi lei accende la lampada d'olio e resta, diciamo, folgorata dalla bellezza di Eros, e una goccia di olio cade addosso ad Eros ed Eros scompare, se ne va. Lei è disperata e nella sua disperazione non trova aiuto da nessuna divinità, quindi si rifugia in un tempio di Afrodite chiedendo scusa alla dea. La dea la sottopone a prove dure, a delle peripezie, e l'ultima prova è quella di scendere negli inferi e di prendere uno scrigno che possiede in sé la bellezza che aveva reso bella Persefone, la divinità degli inferi. Così riesce a fare Psiche, porta questo scrigno, ma è troppo curiosa, apre lo scrigno e si addormenta in un sonno profondo. È lo stesso sonno in cui si era addormentata Biancaneve, oppure la bella addormentata nel bosco. Allora Eros con le sue frecce riuscirà a svegliarla. Chiederà poi aiuto al padre Giove. Psiche si rasserenerà con Afrodite, verrà assunta nell'Olimpo, berrà l'ambrosia e diventerà immortale, e così potrà sposare Eros. Che cosa ha reso famoso questa vicenda? Intanto l'ambientazione varia del re, del palazzo del re, del palazzo di Eros, quindi questi ambienti sontuosi, la bellezza della ragazza, la favola, Eros, le sorelle gelose cattive. Insomma, è una favola che ha avuto un enorme successo in tutta la cultura successiva, perché la produzione artistica è notevole. Ma a noi ci interessa anche vedere il significato allegorico di questa favola. Cosa rappresenta Eros? Eros rappresenta l'amore carnale, l'amore passionale, mentre Psiche, che in greco significa anima, rappresenta l'amore spirituale. Allora, l'amore spirituale è l'amore che vuole sapere, che vuole conoscere prima di innamorarsi profondamente. Questo spiega perché Psiche ha portato la lampada d'olio, oppure meglio, come possiamo spiegare questa curiosità? Proprio perché l'amore spirituale non passa subito dall'amore carnale e passionale, ma vuole avere delle tappe in cui si riesce a conoscere, a individuare le caratteristiche della persona che si ama. Questo spiega anche il motivo per cui nessuno degli uomini, pur ammirando la bellezza di Psiche, ha voluto sposarla, perché in questa bellezza vedeva la dimensione spirituale. E quindi solo alla fine, nell'unione tra l'aspetto passionale dell'amore e l'aspetto spirituale che si realizza attraverso la conoscenza, quindi tra l'amore e l'anima, nasce poi l'immortalità, perché poi Psiche, bevendo l'ambrosia, diverrà immortale. E questa è la favola famosa.